Buongiorno, mi fa molto piacere essere qui in una giornata di studi in cui si parla di Feuerbach e di quella famosa massima, l'uomo è ciò che mangia. Io però sono qui un po' per raccontarvi una storia un po' diversa, e cioè di come, specie in questi anni, l'uomo sta diventando ciò che non mangia. Tutti voi saprete che vanno molto di moda movimenti come il vegetarianesimo, il veganismo, il no gluten, il non mangiare glutine, eccetera, eccetera. Di questo parleremo più tardi. Però questa è una storia piuttosto antica, che comincia agli albori dell'umanità. Io vorrei cominciare in tempi un po' più recenti, cioè con le piramidi di Giza, costruite intorno al 2500 avanti Cristo. È una storia molto interessante la costruzione di queste piramidi, perché alcuni degli archeologi si sono interessati di andare a vedere che cosa mangiavano le persone che le hanno costruite. Come alcuni di voi sapranno, c'è un ampio dibattito su come hanno costruito, non hanno costruito le piramidi, usavano la ruota, non usavano la ruota. Non ci interessa in questa sede. Quello che ci interessa è che migliaia di lavoratori ci hanno lavorato per decenni, e questi lavoratori dovevano essere nutriti. A quel tempo l'alimento principale degli egiziani di casta bassa erano i cereali e la birra. Che a quel tempo non era la birra che ci beviamo noi, era una specie di intruglio a base di cereali che poi un pochino fermentavano, ma aveva un valore nutritivo più che ricreativo. Tutta questa dieta non particolarmente allettante, supplementata da un pochino di carne. Alcuni archeologi si sono premurati di scavare intorno al sito di costruzione delle piramidi di Giza e hanno trovato ossa di animali. Hanno scoperto che erano tutti maschi, manzi e ovini. Mancavano i maiali e mancavano anche le femmine. Cosa significa questo? Significa che gli animali erano stati portati lì per essere macellati, non erano allevati in loco, anche perché era in mezzo al deserto, quindi presumibilmente erano allevati in oasi, in villaggi, in zone dove l'allevamento era possibile, non nella zona delle piramidi di Giza. Perché non femmine? È evidente, perché erano mandate al macello solo i maschi, le femmine servivano per la riproduzione. Perché non i maiali? Noi sappiamo, lo sanno gli archeologi, che in quell'epoca in Egitto i maiali erano mangiati. In villaggi però, non nei siti di costruzione, non nei templi, non dove hanno costruito le piramidi, non nei pochi centri urbani complessi. Perché? Perché i maiali, per essere trasportati, avevano bisogno di molta acqua, di molto cibo e di ombra, che era il bene più raro nel deserto, perché l'ombra non c'era. Quindi i maiali erano il cibo, parliamo del 2000 avanti Cristo circa, dei poveracci, ma non interessavano alla classe dirigente. Mark Essig, uno storico dell'alimentazione, che ha pubblicato un libro, ahimè uscito solo in inglese, che si chiama Lesser Beasts, Creature minori, proprio dedicata alla storia del maiale, scriveva: i maiali non erano di alcun interesse per sacerdoti e burocrati, erano cibo per i poveri, e i ricchi in quel periodo cominciarono a disprezzarli. Poco dopo la costruzione delle piramidi di Giza, la società, le prime società complesse, cominciano a diffondersi in Medio Oriente. Quello che vale per l'Egitto vale anche per la Mesopotamia. E cosa notiamo? Che intorno al 1200 avanti Cristo i maiali cominciano a scomparire nella maggior parte delle società del Medio Oriente complesse, in Egitto e in Mesopotamia. Il fattore logistico, il fatto che richiedano acqua per essere spostamento, e poi che i maiali sono animali aggressivi, tendono a distruggere i campi. Quando si sviluppa un'agricoltura diffusa con sistemi di irrigazione complessi, i maiali cominciano a essere un problema, perché andrebbero tenuti recinti a loro dedicati, e insomma non è così facile. Probabilmente c'è anche un fattore igienico: i maiali sono sporchi, mangiano escrementi umani e anche i cadaveri, persino umani, quando accade, tanto che sempre degli archeologi, hanno trovato delle antiche tavolette mesopotamiche di quest'epoca in cui si augurava al proprio vicino che un maiale mangi la tua carogna, proprio come massimo insulto. Da notare che finora siamo in un contesto in cui in Medio Oriente scompaiono praticamente i maiali come carne di consumo, ma questo non ha un significato religioso. Andiamo un po' avanti e intorno al 1200 a.C. succede che in un posto allora noto come Canaan arrivano gli israeliti o ebrei, chiamatele come volete, e anche loro non mangiano carne. Sempre nel libro di Essig si trova un paragone interessante. Quando gli ebrei arrivano in Medio Oriente, la situazione generale era già di non mangiare carne. Arrivano in Medio Oriente, arrivano a Canaan, già tutti i loro vicini non mangiavano carne di maiale. Quello che rende però la cultura ebraica diversa da quelle dei vicini, che per loro il non mangiare maiale, inclusa tutta un'altra serie di restrizioni alimentari che non vi sto a riassumere, è qualcosa di fondamentale della loro cultura, è qualcosa che non sono disposti a cambiare perché semplicemente cambiano i fattori ambientali e economici, tanto che quando arrivano i greci, che tentano di ellenizzare, di rendere culturalmente greca la regione, uno dei fattori di resistenza maggiori degli ebrei è proprio il non mangiare carne di maiale. C'è un episodio che risale ai tempi dei Maccabei, della rivolta ebraica contro i greci. Ecco, secondo questa leggenda ci fu questo caso di questo vecchietto che si fece uccidere piuttosto che mangiare carne di maiale, era un leader. I greci, per umiliarlo, per far vedere agli altri che si stava grecizzando, lo volevano obbligare a mangiare carne di maiale pena la morte. Lui disse no. Addirittura si racconta che uno dei suoi discepoli gli disse: va bene, dai, allora sai cosa facciamo? Sostituiamo all'ultimo della carne di porco con della carne di manzo. E lui disse: no, piuttosto mi faccio uccidere, perché è importante non solo non compiere questo atto impuro, ma che gli altri non credano che io l'abbia commesso. Quindi si passa da un dato di fatto, certo supportato da un giudizio culturale, dal fatto che i maiali sono sporchi, eccetera, a una norma religiosa, ed è un salto enorme. Anche perché da lì, dall'ebraismo, il tabù del maiale passa all'Islam, che oggi è la seconda religione più diffusa al mondo. Interessantemente non passa al cristianesimo, nonostante appunto ci sia un rapporto molto vicino tra ebraismo e cristianesimo, ma diciamo che la carne di maiale è il tabù religioso, la proibizione alimentare religiosa più diffusa al mondo in questo momento, sebbene chiaramente non l'unica, perché appunto molte altre religioni hanno delle proibizioni religiose. Molti conoscono per esempio la proibizione religiosa dell'induismo di mangiare vacche, carne bovina, il jainismo, che è una religione diffusa in India, derivata lontanamente dall'induismo, addirittura proibisce mangiare carne e addirittura tuberi, che sono considerati in un certo senso animali anche loro, per ragioni appunto etiche. Abbiamo visto quindi che non mangiare qualcosa, il proibire, come dicevo prima, l'uomo non è solo ciò che mangia, l'uomo è ciò che non mangia in alcuni casi. Non mangiare qualcosa può avere due significati. Il primo è quello che gli antropologi definiscono normalmente strategia di adattamento, cioè norme culturali che nascono per adattarsi a esigenze di produzione economica e o a fattori ambientali. Insomma, c'è una ragione molto pratica per cui io non posso mangiare, per esempio, la carne di maiale, perché in un contesto di deserto non possono essere trasportati i maiali. E poi magari intorno ad esso si sviluppano dei tabù di natura culturale. E poi ci sono le convinzioni religiose, anche perché parliamo di un'epoca molto antica. La distinzione tra morale e religione non era proprio del tutto ancora segnata. E poi ci sono varie scuole di pensiero secondo cui in realtà le convinzioni religiose nascono sempre da strategie di adattamento, ed è qui entreremmo in un dibattito infinito che diciamo, non mi sento molto preparata per affrontare. Tutto questo che significato ha oggi? Oggi i tabù alimentari religiosi non hanno una grande rilevanza nella società occidentale. Prima di tutto perché appunto la società occidentale è prevalentemente cristiana e comunque è una società prevalentemente laica. Viviamo nell'abbondanza, quindi abbiamo una scelta di cibo potenzialmente infinita, anche ammesso e non concesso, come sostengono alcuni, che i tabù alimentari abbiano una ragione prevalentemente igienica, cosa che io non penso, io penso che siano nati per ragioni più economiche che igieniche, ma anche partendo da questo presupposto abbiamo gli strumenti per cuocere, sterilizzare, mettere nel frigo, insomma viviamo in una società in cui, tra virgolette, Dio è morto e in cui non c'è alcuna limitazione fisica a ciò che possiamo mangiare. Eppure viviamo nella società definita da un antropologo molto spiritoso, Marino Niola, l'era dell'homo dieteticus. Una società secolarizzata come la nostra, da cui è svanito ogni orizzonte trascendente, religioso o laico, la sacralità si è ormai trasferita al corpo, che è diventato il simulacro di Dio, il tabernacolo di un culto a sé che ha messo l'io al posto di Dio, rendendolo nel contempo ciascun individuo responsabile della cura e della conservazione del simulacro. Qual è il risultato? Chiaramente Niola la butta un pochino sul pesante, dice: noi stiamo vivendo in un'era in cui abbiamo il culto del corpo, questo culto del corpo ha delle declinazioni prevalentemente dietetici. Anche Niola è uno che dice: adesso l'uomo è definito da ciò che non mangia rispetto che a ciò che mangia. Anche senza tirare in ballo la religione, e poi comunque torneremo a tirare in ballo la religione, effettivamente viviamo in un'epoca in cui ci sono mille correnti di pensiero riguardo a ciò che si deve mangiare e cosa non mangiare, e che quasi tutte partono dal principio della proibizione di qualcosa. Cioè, io non predico attivamente mangia le carote, ma io predico attivamente non mangiare la carne. Ci sono i vegetariani, niente carne. I vegani, niente cibi di origine animale, quindi niente carne, ma anche niente latte, niente uova, eccetera, eccetera. I gluten free, quelli che non mangiano glutine per scelta, ben altra cosa sono i celiaci, che chiaramente è una malattia anche piuttosto diffusa in Italia, di intolleranza al glutine. I paleo diet, che sostengono, cioè la dieta del paleolitico, che sostengono di non mangiare niente di moderno, dove però non si capisce tanto cos'è moderno, anche perché gli antropologi hanno ben scarsa idea di cosa noi mangiassimo prima della rivoluzione del neolitico, che è quella che ha portato l'agricoltura e l'allevamento. Possiamo solo avere qualche idea di cosa mangiassero i nostri lontanissimi alleati. Poi ci sono quelli anti-OGM, niente cibi geneticamente modificate, e c'è anche, nel caso più estremo, i sedicenti bredariani. Non so se chi sono i bredariani. I bredariani sono, dall'inglese to breathe, respirare, è questa corrente che chiaramente sono dei cialtroni, mentre io ho rispetto per altre filosofie alimentari bredariane, chiaramente non vanno prese molto sul serio. È questa filosofia, sedicente filosofia, secondo cui in base a una dieta progressiva di privazioni si arriva a vivere di solaria. Per cui si comincia col vegetarianesimo, poi si diventa vegetariani, poi si diventa fruttariani, poi si mangia solo miele, che per carità sarà anche una cosa sana, e poi si respira e basta. Chiaramente non. Però in realtà ci sono persone che ci credono, che è una cosa forse un po' preoccupante. Niola definisce l'ossessione del mangiar sano una religione senza Dio, una pratica fisica ma anche morale che riguarda la salute e la salvezza e il corpo di corpo e anima, fatte di rinunce spontanee, penitenze laiche, no? Nella rinuncia c'è sempre un po' questa connotazione di penitenza, e sacrifici che hanno a che fare più che con la coscienza che con la bilancia. Il lato interessante che anche un teologo americano che si chiama Alan Levinowitz, che studia la filosofia delle religioni alla James Madison University, ha avanzato una tesi piuttosto simile, e cioè che dietro tutto tutte le mode alimentari, e anche qui parliamo di moda, per cui non si include persone che seguono diete particolari per ragioni di salute oggettive o anche magari per convinzioni etiche più o meno condivisibili. Ebbene, lui è convinto che le mode alimentari contemporanee abbiano una componente di religione. Nel suo libro, che tra l'altro credo sia uscito pochi mesi fa, io l'ho letto 3 mesi fa, ma credo che sia comunque del 2016, nel suo libro The Gluten Lie, Levinowitz sostiene che parla proprio dalla moda di non mangiare glutine per scelta e non per necessità di salute reale, sostiene che il mangiar sano è proprio una nuova religione e fa una lista di una serie di ragioni. Quasi sempre quando si propone una filosofia alimentare che va per esclusione, non mangiare quello, non mangiare quell'altro, non mangiare quest'altro ancora, si fa appello a un antico concetto di purezza. Fa leva molto spesso sui sensi di colpa, spesso su credenze in larga misura irrazionali, che non vuol dire del tutto irrazionali, magari si parte da un dato reale, scientifico, per esempio il glutine fa un po' gonfiare, che è anche una cosa piuttosto oggettiva, e si arriva a dire il glutine è impuro, e spesso si usano termini vaghi che hanno delle implicazioni, diciamo, più morali che mediche. Per esempio si parla di cibo naturale contro il naturale, di cibo chimici, additivi chimici o tossine, che sono tutti concetti, diciamo, che hanno delle fortissime implicazioni morali. In questi anni, in realtà, diciamo, ormai quasi 20 anni fa, è stato coniato da alcuni psichiatri un nuovo termine, ortoressia nervosa, che sarebbe un disordine alimentare paragonabile all'anoressia nervosa, cioè al non mangiare, che consisterebbe nell'ossessione per il mangiare sano, il che non vuol dire mangiare sano, preoccuparsi della propria salute che comincia naturalmente anche a tavola. Significa essere completamente ossessionati dal mangiare sano, ed è considerato a tutti gli effetti un disturbo nell'ansia. C'è una psichiatra inglese, Deanne Jade, che è specializzata proprio nello studiare l'ortoressia, e lo definisce come la necessità di eliminare certi tipi di cibo, come la carne o il grano, o gruppi interi come i carboidrati o i grassi, che ricorda i disordini dell'ansia e disordini ossessivi o compulsivi. Quindi, secondo questa lettura, è un disordine dell'ansia, simile all'anoressia, che nasce dalla necessità di esercitare un controllo sulla propria esistenza. Visto che, almeno, le persone della mia generazione, da quello che vedo, sono molto attenti a cosa mangiare, c'è un'attenzione molto maggiore, per esempio, al non mangiare surgelati, a comprare organico, a stare attenti a ciò che si mangia. Uno potrebbe chiedersi: oh mio Dio, siamo troppo ortoressici, sì, siamo tutti ortoressici, è proprio la malattia dei nostri tempi. Ecco, bene, dopo avervi messo un po' paura, vorrei un po' ridimensionare. Non tutti quelli che sono vegetariani sono ortoressici, non tutti quelli che sono vegani sono ortoressici, non tutti quelli che stanno attenti a quello che mangiano sono necessariamente ortoressici. Ci sono mille ragioni per mangiare sano, per stare molto attenti a cosa si mangia. Ci sono persone che sono vegetariane per questioni etiche, perché semplicemente non gli sta bene uccidere animali, ci sono persone che hanno la pressione alta, ci sono persone che si sentono più a proprio agio mangiando vegetali piuttosto che mangiare carne. Non significa che sono ortoressici. Quindi vorrei salutarvi con una citazione proprio di Alan Levinowitz che si pone: qual è il punto? Quando è che il seguire una dieta sana è semplicemente un prendersi cura del proprio corpo, e quanto invece diventa un disordine mentale che ha un sentore un po' religione. E lui scrive: fatti una domanda, alla fine della tua vita ti renderà felice pensare al tempo che hai speso preoccupandoti di ciò che mangi? In base a quella risposta si può stabilire se è ortoressia o non è ortoressia. Grazie.